migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota.
Our nation is completely paralyzed. The people are barricaded into their home, overrun by fear. But that is not the truth. The reality, you can see it behind me. Here we are in the heart of Rome, by the Colosseum. And what you see behind me is that there are tourists all over the place, that restaurants, bars and shops, they are all open, that people are happy and the weather is fantastic.
Peccato per il vento, perché
straordinaria
interpretazione, come al solito, l'impeccabile inglese di Giorgia Meloni, la migliore nella gestione della lingua anglosassone, almeno nel nostro panorama politico. È un appello questo che ha fatto ai turisti, insomma, a giungere a Roma. Non abbiate paura di venire in Italia, dice la Meloni in inglese. Tra l'altro, splendida la scelta della musica in sottofondo. Peccato per il vento
sì,
che ha rovinato un po' tutto, però sembrava veramente un rap della Meloni per invitare tutti ad arrivare in Italia, a giungere in Italia con la stessa gioia di un tempo. Ma insomma, pare che non sia più così dal punto di vista del settore turistico, che ovviamente ne risente molto, ed è proprio di questo che tra poco parleremo, del problema economico, dell'impatto economico di questa storia del coronavirus. Ovviamente i vostri messaggi anche questa seconda parte di trasmissione al 334-9229-505. Qui arrivano i vostri messaggi che leggiamo in diretta, i messaggi vocali audio che mandiamo in onda, la diretta senza timidezze chiamando lo 0661522390. Questa è l'Italia se desta su Radio Cusano Campus, e con noi c'è il professor Giulio Sapelli, economista. Ben trovato, professore.
Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno.
Professore, scusi l'irriverenza, sì, della domanda, ma che facciamo? Andiamo, sì, dritti in recessione per questo coronavirus?
Beh, adesso non bisogna neanche fasciarci la testa. La situazione era già grave prima, per certi versi, perché eravamo in una lunga stagnazione. Adesso, soprattutto, la diminuzione del consumo interno si danneggia molto sul mercato interno. E poi, naturalmente, questo, quello che capita quando le catene di distribuzione commerciali, è un caso molto più pericoloso e più grave, le stesse catene della produzione che ormai le singole aziende hanno disseminato su più paesi possono interrompersi per quello che è dinanzi a noi. Quindi, certo, se lei aggiunge anche questo poi il crollo delle borse, l'Italia, che come sempre è la prima degli ultimi, è l'ultima dei primi, quindi è un paese di cerniera, è un paese rivolto soprattutto all'esportazione con un mercato interno molto molto fragile, e questo ci colpisce di più proprio perché abbiamo questa debolezza interna. Abbiamo un paese diviso territorialmente, diviso come industrie, che la minoranza attiva esporta, la maggioranza è rivolta al mercato interno, e questo mercato interno non c'è, c'è molto poco. Quindi
c'è molto poco.
Capirai che siamo altamente a rischio.
Servono queste misure che sta cercando di mettere in campo il governo, i miliardi di Gualtieri, si critica ovviamente, poco, ci vuole qualcosa di più. Che si può fare in questi casi, professor Sapelli?
sono una goccia nel mare, certo, meglio di nulla. Sono una goccia nel mare, però devo dire, così come abbiamo messo a rischio una delle sanità migliori del mondo, perché da tanto che non facciamo ricerca, che non assumiamo medici,
sì,
perché stiamo dietro a questa politica assurda di praticamente investimenti con il contagocce dettata dalla politica della deflazione di chi comanda in Europa, naturalmente anche queste misure innanzitutto si faranno sentire da qualche tempo, e poi, per carità, meglio di nulla, ma sono una goccia nel mare, soprattutto in un sistema già molto 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 debole di per sé.
Allora, come mai alcuni economisti, professore, già danno delle stime, delle cifre in quanto tempo ci vorrà per riprendersi? Stiamo perdendo il 2% del PIL.
Non è possibile fare cifre, numeri su queste cose qui. Già le statistiche, già le previsioni vengono fatte sulla base di serie storiche. Già si vuole prevedere il futuro sulla base di serie passate. Figurati quando ci sono incidenti di questo tipo, cioè crolli di questo tipo, discontinuità dei cicli economici, qui sono addirittura discontinuità dei cicli di riproduzione sociale, perché le epidemie, questa è un'epidemia leggera, nel corso della storia abbiamo avuto ben di peggio, ma sai, fare dei numeri, dare dei numeri, vuol dire, nello stesso tempo quelli della borsa amplificano, perché la borsa segnala l'attività finanziaria e le aspettative, quindi la gente ha paura e vende, si rivolge ai cosiddetti beni rifugio, l'oro, eccetera. Quindi dare numeri è molto difficile, molto così. Ecco, fa parte della magia, perché quello che scatenerà questo è l'aumento della magia, i maghi, gli esorcisti.
Sì, probabile.
Le formule magiche, thread, no?
Io pensavo anche di stereotipi e pregiudizi nei confronti dell'Italia. Non so se hanno anche questi un valore economico di qui in avanti, o lo potrebbero avere.
No, beh, certamente i pregiudizi hanno un valore economico, soprattutto dove questi pregiudizi esistono, e ci sono, e sono molto forti, anche perché noi abbiamo fatto di tutto perché nascessero, perché la classe politica ha fatto di questa, della difesa della salute, per carità, l'ha fatta repitando e facendo appunto, secondo me, quello che io chiamo il plus valore della paura, no? Tu Sei la paura, ti presenti come il mago, che qui è l'unico paese al mondo dove i medici hanno cercato i malati, mentre negli altri paesi i malati cercano i medici. Il fatto di fare questi tamponi di cui non c'era assolutamente bisogno, ma che è stato fatto per far vedere, vedete quanto siamo bravi, E quindi votatici e quindi amatici, ecco, cosa che nessun statista fa.
Sì, una captatio benevolenza è sembrata proprio, è vero?
Sì, una captatio benevolenza che specula sulla paura e sulla malattia, quindi sì, anche questo dovevamo vedere, ecco. È cosa molto, molto triste, molto triste.
Ecco, tra l'altro il Financial Times ieri aveva come notizia principale il piano italiano annunciato da Gualtieri, ma adesso il nostro sguardo è anche rivolto all'Europa, professor Sapelli. Per l'Italia sì alla flessibilità, annuncia Gentiloni, e l'Unione Europea dovrà muoversi. Che farà l'Unione Europea secondo lei, professore?
Ma innanzitutto Gentiloni, questo non lo si dice, va bene, meglio se no. Non conta più nulla, perché con la riforma della Commissione europea i commissari non hanno più questo potere, anche se volessero il loro sponte, dipendono, come lei sa molto bene, dai vicepresidenti. Sono i vicepresidenti che parlano con i direttori generali, e sono i direttori generali che devono implementare le misure, e le misure devono essere approvate prima dalla Commissione, quindi sì. L'epoca di Ursula von der Leyen è stata fin dall'inizio caratterizzata da uno straordinario accentramento dei poteri nelle direzioni. quindi è che praticamente ha tolto gran parte dei poteri ai commissari, ecco, per una volta tanto che c'era un commissario dell'economia italiano rispetto ai poteri che aveva Moscovici, francese che c'era prima, noi ce l'hanno tolti, ecco. Quindi è ora di capire come funziona l'Europa, è un sistema dove gli equilibri di potenza, la potenza relativa degli stati funzionano molto più di prima quando non c'era il meccanismo europeo, no?
Certo.
Qui invece diciamo gli stati nordici e la Germania, a cominciare dal Belgio, le PIBA, le platei di cui parlava Simenon, i Paesi Bassi, e la Germania e poi tutti i paesi nordici sono assolutamente contrari a accedere a qualsiasi forma di flessibilità. Questo l'hanno detto. Poi noi se per propaganda diciamo che ce la faremo, sì, lo possiamo dire.
Però non è detto, però non è così, almeno nei fatti.
Non è così, e bisognerebbe dire la verità e non dire le solite fa. Anche qui, sempre la magia, sempre l'esorcismo, no?
Certo.
E ritorno ai grandi testi per capire cosa succede a Marcel Desertot, alla Mary Douglas, no? A Marcel Mauss, quelli che hanno studiato l'esorcismo, la paura, l'incantesimo, i maghi.
Senta professore, proprio perché lei prima ha fatto un bel collegamento con il sistema sanitario nazionale, che può essere veramente questa l'occasione per capirlo meglio, elogiarlo meglio e soprattutto sostenerlo meglio, visto le prove che sta mettendo in atto. Io volevo allargare un po' il discorso, in conclusione del colloquio con lei, su alcuni temi che sembrano i massimi sistemi, come si dice a volte in maniera un po' sprezzante, però diciamo dal mio punto di vista non lo sono, vediamo lei che ne pensa. Ad esempio, questa è la prima, diciamo, è la prima forse epidemia globale che ci troviamo, no, a fronteggiare in termini medici, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l'Europa, tutti ne siamo coinvolti, con tra l'altro degli ossimori geopolitici molto particolari, dove quasi gli africani hanno paura dell'arrivo degli italiani in Africa a questo punto, visto che ce l'abbiamo noi in pancia questo virus. Ma voglio allargare il discorso al tema della globalizzazione, no? Perché questo è anche il primo virus globale, appunto, e globalizzato che ci troviamo di fronte. Deve invitare ad una riflessione questa storia del virus anche su questa, come dire, connessione ipertrofica tra tutti gli stati del mondo e nella cosiddetta globalizzazione, professore, o è un'esagerazione?
Guardi,
questa?
Se vuole che le dica la mia,
sì.
Oggi c'è ancora meno globalizzazione di quello che c'era prima della prima guerra mondiale. Oggi essere globalizzate è soprattutto la finanza e la moneta, che è in maggioranza simbolica,
sì.
Quindi non trasmette nulla, non trasmette le epidemie. Secondariamente, cosa che non riguarda, che non dice nessuno, sì, questo è un virus che però è molto influenzato dalle temperature medie.
Sì.
Quindi se lei sta in Africa dove già è Atene, dove c'è 25 gradi, il virus si diffonde molto meno. La globalizzazione è molto stantia e in crisi già per altri problemi. Se nascesse una crisi verso la globalizzazione partendo da un'epidemia, vuol dire che il pensiero intellettuale è veramente morto.
Perfetto.
Siamo
allora
in mano la ringrazio. A dei buffoni. Ecco. A dei buffoni.
Bene.
E se tutto questo dovesse finire per il coronavirus, vuol dire che siamo messi malissimo.
Se cominciassimo a dire la globalizzazione non va bene,
sì,
perché il coronavirus
virus,
vuol dire che siamo alla frutta.
Perfetto.
Allora,
seconda domanda inerente non gliela faccio, però gliela faccio su un altro aspetto specifico, la Cina. Sulla Cina le abbiamo fatte, no? Delle riflessioni, le avete fatte soprattutto voi intellettuali.
La Cina è una potenza aggressiva, imperialista, come era la Germania prima della prima guerra mondiale e prima della seconda guerra mondiale. Il partito cinese, il sistema economico cinese è molto più diviso di quanto non appaia. A Hong Kong, e lì è stata la conseguenza buona per Xi Jinping, ahimè, e che ha eliminato le proteste a Hong Kong, dove protestava la borghesia cinese che non vuole più il potere del partito. Questa è la cosa. La famosa Via della Seta è soprattutto un'idea militare, non ha nulla a che vedere con l'economia, è un imperialismo da debito gestito dalla marina militare, sì, che ha spostato l'equilibrio di potere nell'esercito. Xi Jinping da questa cosa può darsi che sia ammazzato, nonostante le decine di migliaia di quadri che ha ucciso, torturato e esiliato, può darsi che il suo potere scricchioli. Però non scricchiola la capacità di corrompere e influenzare i mass media e le classi dirigenti di tutto il mondo.
Mm. Magari anche attraverso, chiaro, il calcio, professore, no?
Ma sì, attraverso il quasi...
Questa operazione simpatia, ecco, una specie di operazione simpatia.
Soprattutto, questo si vede soprattutto in Italia, comprandoli uno a uno.
Piano piano.
Professor Giulio Sapelli, grazie come grazie. Sempre del suo contributo e alla prossima, l'aspettiamo.
Grazie. Grazie. Per nulla, ciao.
Ciao. Buona giornata, professore.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Il sabato del villaggio.
Noi abbiamo il piacere di parlarne con uno dei più grandi scienziati italiani. È considerato uno dei più grandi biologi, genetisti italiani. Numerose scoperte, per esempio con un team di collaboratori ha scoperto una famiglia di geni che controllano il corretto sviluppo corporeo dell'uomo. Tanti libri dedicati alla scienza, alla medicina, alla genetica, ma soprattutto a un tema molto affascinante che è il nostro rapporto, anche psicologico, con le patologie, con il mondo della scienza. Collaboratore del Corriere della Sera. Adesso lo sentiamo finalmente, il professore Edoardo Boncinelli, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Professore.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, professore. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, lei che riflessioni ha fatto? Perché lei appunto è uno scienziato quasi, vorrei dire, in equilibrio con l'arte, poliedrico, lei è anche un musicista tra l'altro, ma questo diciamo rientra nelle sue grandi facoltà intellettuali, professor Boncinelli. Nelle sue riflessioni di questi giorni, di questi tempi da coronavirus, che idea si è fatto, professor Boncinelli?
Ma è chiaro che le riflessioni sono tante, soprattutto se gli eventi si prolungano nel tempo. La prima impressione è che ci si sta preoccupando un po' troppo, anche se, diciamo la verità, il problema esiste. Il secondo ragionamento è come mai ogni tanto succedono queste cose. Cioè il mondo viene percorso da questi flussi di epidemie, è sempre successo nella storia ed è successo anche in tempi relativamente recenti. La domanda è retorica, chiaramente,
certo,
perché
certo.
La risposta è semplice, perché gli esseri viventi, grandi come noi o piccoli come i batteri, fanno i fatti loro e
certo.
Quindi cercano un loro modo di essere, magari a danno degli altri.
Certo, quindi il primo punto, la consapevolezza che tra i tanti esseri viventi che abitano questo pianeta ci sono anche i virus e i batteri.
Che cercano il loro spazio.
Che pretendono.
Che pretendono.
Giustamente, giustamente.
Che pretendono il loro spazio.
Anche se loro non lo sanno.
Anche se loro
e comunque mo è diventato tanto di moda,
sì,
troppo direi, parlare di microbioma, cioè dell'insieme di microbi anche innocui che abbiamo nel nostro corpo. È molto interessante, è tirato un po' per i capelli, ma penso che presto ne vedremo delle belle.
In che senso, professore?
Come succede sempre quando una cosa la sai, sembra ovvia, no? Come l'uovo di Colombo. Io personalmente ricordo che quando un mio collaboratore mi disse che avevano scoperto che l'ulcera aveva un'origine batterica e gli si mava. E invece era così, cioè, era tanto radicato il pregiudizio, perfino una persona, diciamo, attenta e diffidente come me, che portavo a negare. In realtà è stato così. L'ultima notizia, però, la do per quello che è che anche alcune forme di tumore del colon siano legati ad un particolare batterio. Non so se è vero, ripeto, quindi non ci metto la mano sul fuoco, ma certo, il naso mi dice che cose del genere ne sentiremo sempre di più.
Ah, e quindi, come dire, è la guerra ai batteri la prossima.
Che vuol dire nel caso in cui il coronavirus fosse un batterio? Perdoni anche se la domanda è sciocca, dottore, ma ovviamente non sono della materia, stiamo cercando di capire un po' come tutti i nostri ascoltatori. Che cosa comporterebbe?
Che cosa comporterebbe? Niente, sapere è meglio di non sapere.
Cioè, scoprire per combatterlo,
è sempre un modo di chiarire e eventualmente di combattere, perché non è solo una questione da gioco televisivo, ci ho indovinato, è una questione di spesso di sopravvivenza. Quindi non si possono combattere cause fittizie, come spessissimo purtroppo facciamo, ma si devono individuare le cause vere e, se possibile, combattere.
Secondo alcuni è un qualcosa di creato in laboratorio. Lei ci crede a una teoria del genere, professore?
Guardi, tutte le volte dicono così. ho scritto un aforisma di recente. Ci sono persone così maliziose che vedono la malizia in tutto e in tutti.
È vero, è vero. La trasportano, dice, la proiettano.
La proiettano, bravo, questo è il termine che usa la psicologia.
Esatto. Senta, professor Boncinelli, lei ha scritto molto anche del rapporto tra gli esseri umani e le patologie, no? Cercando anche di,
certo,
rassicurare, se vogliamo, tra virgolette, gli uomini, per quanto sia difficile, rispetto appunto a questo tema, come affrontarlo. Lo faceva, mi ricordo, anche Oliver Sacks nei suoi scritti, lo scienziato americano. Professore, che sta notando oggi, diciamo, nel rapporto tra la cittadinanza mondiale e questo coronavirus? C'è un po' di isteria, come anche legittimo che sia, o tutto sommato maturità, nota della maturità in fondo nella popolazione? Che valutazione sta dando di questo aspetto?
Quella che si può dare dell'essere umano, con tante cose brutte e tante cose belle. L'uomo è fatto così, è inutile che ci illudiamo. Nel caso specifico, l'allarmismo e l'isteria non sono certamente da approvare, però c'è stata anche della serietà, del controllo verbale. Quindi direi che il mio voto di questa vicenda complessivamente e 6 meno e mi auguro, sì, che la prossima volta sia meglio, perché è inutile nascondere i problemi, però è anche inutile sollevare tanto polverone quando non è necessario. Un altro mio aforisma dice: provvedere senza preoccuparsi e non viceversa.
Non preoccuparsi senza provvedere,
giusto?
Senta, che ne pensa di tanti suoi colleghi scienziati presenti in TV che, insomma, cercano di spiegare come stanno andando le cose? È un'opera che proficua o secondo lei no, professore?
In Italia si usa con troppa disinvoltura la parola scienziato.
Ha ragione, allora me ne scuso, professore, mi perdoni, sì, sì, allora. Sì. Tanti suoi colleghi medici, dai.
Si chiamano scienziati, tanti che non lo sono,
sì,
e si ignorano completamente,
vero,
i veri scienziati che ci sono. Dopo questa premessa, se parliamo degli esperti,
sì,
che compaiono in TV, per quello che ne so io, ci sono alcuni che parlano molto seriamente e molto pacatamente. Quelli che sfuggono un po' sono quelli che essendo più sconosciuti, si vogliono fare reclam gridando al lupo, al lupo.
Al lupo.
Ma tanto il lupo prima o poi si scopre.
È vero, è vero. Tanto c'è un'ascoltatrice, professore, che scrive: sapere è meglio di non sapere. Il professore ha la saggezza di Yoda.
È vero. Yoda è diceva fare o non fare, non c'è provare. Diceva
non c'è
questo
provare.
Il maestro
Yoda. Yoda, professor Boncinelli, è il personaggio di Guerre Stellari. Non so se lei l'ha sentito.
È Jedi.
Sì. No, per carità.
E diceva fare o non fare, non c'è provare, al suo giovane allievo che diceva: vabbè, ci proverò. Gli diceva così.
Senta, professore, a proposito di quello che diceva, no? E anche di quello che lei ha scritto, Geni, Genomi, Evoluzione, cito un libro del 2006, l'evoluzione che lei ha sempre tenuto ovviamente sott'occhio per quelle che sono le sue competenze e i suoi studi. Lei ha detto: guardate, questi momenti di epidemia globale sono dei ricorsi storici, no? Periodicamente capita. Però voglio capire una cosa, perché anche qui si scrivono tra le righe delle cose. Ad esempio, attenzione perché dovremmo abituarci a questi virus anche in futuro, attenzione perché ci saranno sempre più casi, sempre più frequenti, i virus sono cambiati, mutano. Insomma, si dipingono degli scenari di evoluzione negativa in questo senso. Lei che cosa ne pensa, professore?
Sono assolutamente infondati, perché se c'è un mestiere che un parassita deve imparare,
sì,
è di diventare sempre più lieve, sempre meno pericoloso, perché se no fa fuori il proprio ospite. Quindi le malattie nel loro evolvere in genere evolvono verso la salute piuttosto che verso la pericolosità. Questo è un ragionamento così complesso che molte persone non capiscono. Quindi niente preoccupazione, arriveranno sempre, ne arriveranno di nuove. Invece di prevedere la focalizze, osserviamo ad occhi aperti.
Ma al di là dell'evoluzione della scienza in grado di fronteggiarli, questi virus, questi batteri, l'uomo nella sua genetica evolve anche in relazione a questo, professore?
L'uomo evolve, sì, ma con una lentezza esasperante. Cioè, per evolvere biologicamente ci vogliono decine e decine di migliaia di anni. Quindi quando si dice i nativi digitali, oppure i ragazzi di oggi nascono avversi al computer, si dice tutte sciocchezze. L'evoluzione c'è, ma è lentissima. E tutto sommato sembra che sia un guaio, ma in realtà è un grosso vantaggio. Pensi lei, qualcuno che è vissuto magari attraverso delle generazioni in un paese in cui si professano idee sbagliate, non le prende, o perlomeno non le prende sempre. Se no, si immagina lei il mondo come sarebbe se ogni volta che vengo a contatto con qualcosa me lo sposassi.
Certo.
Allora, intanto
chiudiamo con un messaggio.
Ci scrivono: professore, lei è stato appena ingaggiato, perché ci dicono: ma uno così dovrebbe avere una trasmissione quotidiana.
E la faremo
ce l'hanno
qua in
con
radio,
lei
professore.
E non con me, Gianluca, che stiamo qui da anni.
Esatto.
E vabbè.
Professore, se noi potremmo anche metterci d'accordo per uno spazio radiofonico, che dice? Cioè, ha voglia?
Guardi, qualche anno fa,
sì,
cioè parecchi anni fa, conoscevo un biologo molto in gamba e anche molto spiritoso,
sì,
in Inghilterra, che ebbe per qualche tempo una sua rubrica, e qualcuno dei miei amici disse: lo dovrebbero fare anche in Italia con te. Però ovviamente non è successo, né penso che succederà.
Beh, vediamo. A me, io trovo questo colloquio con lei veramente qualcosa che ristora l'anima. Non so perché, ma c'è veramente una trasmissione dal punto di vista emotivo del sapere veramente eccezionale. Credo che sia arrivata anche ai nostri ascoltatori. Sono molto contento di aver avuto, insomma, questa possibilità insieme a Matteo di confrontarci con lei, professor Boncinelli. Grazie per il suo contributo e
grazie
a risentirci
a voi.
Grazie.
Grazie Edoardo Boncinelli.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Il sabato del villaggio.
E intanto sono operativi in prima linea ovviamente i medici e tutto il personale sanitario.
Loro proprio le chiusure.
Esatto, noi salutiamo Andrea Filippi, segretario nazionale della funzione pubblica CGL Medici. Ben trovato, segretario Filippi.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, intanto le chiedo, partiamo da una domanda generale, perché ovviamente dal lato di uno dei sindacati più importanti, di quello che è il rapporto vostro diretto con il personale medico chiamato adesso ad uno sforzo molto molto importante, le chiedo in questo momento quanto è in sofferenza dal punto di vista organizzativo il Servizio Sanitario Nazionale, per quello che sono i report, immagino che le faranno i medici di tutta Italia, segretario Filippi, qual è la situazione?
Beh, insomma, intanto appunto non dico nulla di nuovo se sottolineiamo ancora una volta che il problema nasce da più lontano. Naturalmente questi anni in cui si sono applicati dei tagli lineari molto gravi a tutti i servizi, al personale, in cui si è agito in qualche modo andando sempre di più verso una sanità pubblica solo dedicata all'emergenza e sempre molto meno alla prevenzione, è evidente che questo determina una situazione che oggi ci mette particolarmente in crisi. I dati sono particolarmente allarmanti per quanto riguarda naturalmente i reparti di terapia intensiva e per quanto riguarda i reparti di pneumologia, ma in realtà a cascata vanno poi a interessare tutti quanti gli altri reparti in termini soprattutto di carenza di personale. Ottimi gli interventi del governo, devo dire, nell'aprire le caserme, ottimi gli interventi nel, come dire, allargare del 100% i posti per la terapia subintensiva e del 50% quelli per la terapia intensiva. Servono misure più drastiche sull'integrazione al personale. Io non so che cosa si sta aspettando in questo momento, e questo ovviamente lo denuncio in modo importante, a avviare un reclutamento anche attraverso avvisi pubblici, non concorsi. Gli avvisi pubblici non necessitano di prove, gli avvisi pubblici si possono fare semplicemente attraverso la valutazione di curricula e si può fare un grande ampliamento del personale da questo punto di vista.
Certo.
Misure come quelle di mettere a lavorare i pensionati,
ecco,
per favore,
richiamare
la gente in prigione,
è come nei film quando richiamano la guardia, come si chiama, la guardia,
sì, ma scusate, ma io voglio dire. Io ho anche letto che ci sono delle misure che, va bene, certo, mettono un'età limite 75 anni per uscire di casa, ma stiamo parlando di una particolare suscettibilità delle persone avanzate di età e noi rimettiamo a lavorare i pensionati?
Questa è una misura veramente folle,
ma folle anche in situazione di norma.
Quando, segretario, mi pare sia pieno di medici e infermieri a spasso in attesa di lavoro, mi pare sia pieno anche l'Italia di questo.
Dunque, ci sono sicuramente medici a spasso di quelli senza specializzazione, proprio perché sappiamo tutti che i posti di specializzazione sono troppo pochi. Ancora oggi è stato fatto uno sforzo dal governo precedente e da questo, e abbiamo allargato anche di 2.000 posti in più, ma ancora sono troppo pochi rispetto a quelli che si laureano, e quindi sicuramente ci sono medici senza specializzazione a spasso che in questa emergenza potrebbero senz'altro essere in qualche modo messi a servizio. Gli infermieri sicuramente sono tantissimi. Il problema principale sono le forme di reclutamento in questo momento. Possono applicare, ripeto, delle forme di reclutamento che non prevedono per forza dei concorsi a tempo indeterminato, ma si può fare un reclutamento straordinario attraverso avvisi pubblici, ripeto, attraverso l'analisi e l'analisi comparata dei curricula, che consentono di mettere a servizio un grosso numero di personale in poco tempo.
Questo potrebbe essere una soluzione. Il governo vi ha dato delle risposte, perché immagino l'abbiate fatto sapere di questa soluzione.
Beh, diciamo, Sì, diciamo che il nostro segretario generale insieme a CGIL e CISL e UIL stanno sollecitando su tutti gli ambiti, ovviamente come rappresentanti dei lavoratori, il nucleo centrale ovviamente è quello sanitario, ma dobbiamo mettere insieme numerose questioni che riguardano il lavoro oggi. Queste soluzioni le abbiamo sollecitate a più riprese, le stiamo sollecitando e devo dire non è che non ci sia ascolto, però ecco, ci sono piccole deviazioni, piccoli errori gravi come questo dei pensionati che forse vanno corretti.
Che è definito poco fa ridicolo la richiamata in al lavoro dei
sì,
medici.
Ridicola e pericolosa, ridicola volevo drammatizzare, in realtà è anche pericolosa anche per la salute degli operatori.
Ecco,
prima di tutto
la salute degli operatori, perché in un momento d'emergenza ci manca solo che qualche operatore debba starsene a casa perché non si sente bene, che ha contratto il coronavirus. Vanno messo nelle condizioni di lavorare e protetti? C'è questa organizzazione o c'è qualche carenza?
Dunque,
segretario,
anche qui paghiamo naturalmente anni di frammentazione del Servizio Sanitario Nazionale. Ci siamo dovuti con urgenza inventare una cabina di regia nazionale attraverso la Protezione Civile, ma ovviamente un sistema organizzato per regioni ha avuto un intervento sul campo in questa emergenza molto differenziato a seconda dei territori. Siamo andati un po' troppo appresso all'emergenza, cioè alle zone rosse. Dovevamo forse intervenire preventivamente su quelle che ancora non erano zone rosse. Allora, nel Lazio arriva ora un intervento che mette a disposizione dei flussi separati di ingresso dei pazienti a rischio. Fino a una settimana fa non c'era. Le dotazioni individuali di protezione, come sapete, hanno avuto una difficoltà nella distribuzione e quindi in alcuni ospedali erano carenti. E questo naturalmente ha messo a rischio il nucleo centrale di una possibilità di arginare l'infezione nella misura in cui si è messa a rischio la protezione, prima di tutto, dei sanitari. È evidente che quello deve essere il primo punto. Se si ammalano i sanitari diventa complicato negli ospedali e purtroppo si ammaleranno. Ora, il tema è quello, e in questo anche dico l'intervento, lo condivido pienamente, quello della chiusura delle scuole e delle università, è quello di allontanare, rallentare la diffusione dell'epidemia, che comunque ci sarà, ma rallentarla ci consente di affrontarla con maggiore tranquillità anche in virtù di quelle che saranno i fisiologici meccanismi di diffusione anche tra gli operatori.
Senta, lei ha un ruolo sindacale ovviamente, tutto basato sul lavoro, l'organizzazione del lavoro, ma immagino ovviamente sia competente e attento anche dal punto di vista dell'evoluzione sanitaria di questa situazione. È possibile fare una previsione per quanto riguarda la questione del contagio? Perché qui il problema è proprio il contagio, no? Che mette sotto stress il servizio sanitario e la sua organizzazione. Che previsioni si fanno o non è possibile farlo, segretario?
No, devo essere sincero, mi attengo a quelle che recepisco dai virologi, dagli epidemiologi e a quelle anche che recepisco dai nostri epidemiologi che fanno parte del nostro esecutivo. Abbiamo una previsione che sicuramente l'arco temporale nel quale si diffonderà, nel quale dovremo comunque ancora soffrire un momento complicato nel paese, si aggira tra 30 giorni e 60 giorni. Però dobbiamo un po' navigare in vista su qual è l'andamento della diffusione. Avremo dei punti di chiarimento, ad esempio fra 10 giorni, momento in cui appunto si potrà fare il conto su un dato epidemiologico di come sta andando la diffusione e soprattutto come sta andando il contenimento. Gli interventi messi in campo al governo, ripeto, io li condivido pienamente perché appunto consentono di rallentarla, ridurla, restringerla nei focolai. Una previsione appunto è molto legata all'efficacia di questi interventi.
Bene, speriamo insomma veramente per il meglio. Ci sono
bisogna anche affidarsi molto alle persone, perché ha detto giustamente bene la chiusura delle scuole, ma qua poi abbiamo raccontato di quello che da Codogno è sceso fino a giù in Campania per andare a trovare la famiglia, quello che se ne va a sciare,
per fortuna
quello
la
che scappa dalla
quarantena.
No, ma però vedi, ne basta uno per far scoppiare.
Sì, lo so, però sa dottor Filippi, bisogna anche capire che cosa ci chiedono, perché ripeto, ma uno può uscire a comprare due rosette, due pezzi di pane o no? Questo pure è un po' un problema, no? Cioè capire il nostro senso di responsabilità, ce lo circoscrivessero, ce lo facessero capire.
Sì, diciamo che non abbiamo brillato in generale nella comunicazione nel momento in cui, forse anche in modo giustificato, siamo rimasti un po' imbrigliati nella difficoltà di non creare panico ma di non essere troppo superficiali. In questo meccanismo, secondo me, si è instaurato anche quello, insomma, conflitti che ci sono stati anche fra gli stessi virologi e divergenze di opinione che non hanno fatto senz'altro bene alla comunicazione, all'informazione e quindi alla prevenzione. Sicuramente il problema è l'età, sicuramente il problema è la patologia cronica, sicuramente bisogna avere quella coscienza tutti per fare in modo anche nelle famiglie di non mettere a rischio le persone più fragili.
Certo. I nonni, insomma, le persone che hanno superato
Le patologie croniche, direi.
E anche le patologie croniche. No, no, sì, certo, ovviamente. Ma quello io spero veramente che sia il buon senso, semplicemente a prevalere.
Sì, però il buon senso si adegua al livello di informazione. Se giochiamo sul non creare allarmismo e poi dopo chiudiamo le scuole, creiamo confusione nella cittadinanza. Dobbiamo essere molto chiari, questa è un'infezione comunque sia più pericolosa delle altre. Non si può dire che è come un'influenza normale. Intanto è più pericolosa perché si diffonde a un contagio più diffuso, anzi più lento purtroppo, perché ha un tempo di incubazione molto lungo ma molto diffuso proprio perché non esiste il vaccino, ma soprattutto è un'infezione che laddove si diffonde ai polmoni e nelle basse vie aeree è molto pericolosa per chiunque e si cura con difficoltà purtroppo nelle patologie nelle persone anziane.
Grazie Andrea Filippi, grazie al segretario nazionale Funzione Pubblica CGL Medici. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie.
E a risentirci, grazie.